che sto per leggere, il salmista ha fatto questo salmo in un momento particolare e condivisibile anche per noi oggi. Vi invito ad aprire le vostre Bibbie al salmo 46. Salmo 46.
Che salmo è? Pericolo di morte,
pure dei microfoni aperti. Allora, Salmo 46, leggiamo tutto il Salmo. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo che la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano e schiumano, se si gonfiano facendo tremare i monti. C'è un fiume in cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Dio la soccorrerà al primo chiaror del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano. Egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie. Il Signore degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite, guardate le opere del Signore. Egli fa sulla terra cose stupende. Fa cessare le guerre fino all'estremità della terra. Rompe gli archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni. Sarò glorificato sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Ci sembrerà strano, ma ho avuto la sensazione che questo salmo è stato scritto per noi proprio per questo momento, per il momento che noi stiamo vedendo e vivendo, ma non solo per noi, per il mondo intero, percorso da un'angoscia di questa pandemia. Ma non è solo per noi oggi, ho letto che nel corso dei secoli lo è stato per molti cristiani. Ci sono state migliaia di occasioni in cui i tempi di gravi crisi, di gravi situazioni, di gravi persecuzioni, se così possiamo dire, in cui i santi di Dio hanno trovato consolazione su questo salmo. È un richiamo forte verso quelli che hanno fede in Dio. Infatti, esso è stato recitato in molti luoghi e situazioni di pericolo. Chi conosce il gran numero di cuori che da questi versi maestosi hanno poi potuto confortare? Parecchi hanno trovato veramente conforto e coraggio leggendo questo salmo. Hanno trovato forza, vigore. E questo ci fa capire come la parola del Signore penetra nei cuori e dà forza. Pensate che fu questo salmo a indurre un certo monaco agostiniano di nome Martin Lutero a comporre il famoso inno della Riforma. Forte rocca è il nostro Dio. Un canto che racchiude veramente un grido e anche una speranza forte nel cui intervento di Dio era sicuro, certo, per tutti quei fedeli che hanno riposto la loro fiducia in Lui. È anche indubbio constatare che questo messaggio è eterno, è fonte di costante ispirazione. Anche se il contesto storico in cui è stato scritto questo salmo fa riferimento alla liberazione miracolosa di Gerusalemme, all'assedio da parte del re Assiro Sennacherib, come è scritto e raccontato in Seconda Re 18:13 anche fino al 19:37. Infatti in quel tempo il popolo di Giuda era profondamente consapevole della presenza unica di Dio in mezzo a loro. E il Salmo celebra di fatto le lode dell'Emanuele, il Dio con noi. E in quel tempo il popolo aveva questa certezza e si erano affidati a Dio. E Dio li ha soccorsi e li ha liberati. Questo Salmo si può dividere in tre parti. La prima parte, da 1 a 3, la sfida della fiducia. Cioè, viene fatta proprio una sfida per vedere la fiducia dell'uomo, fino a che punto ripone la fede in Dio. Poi, dall'altra parte, il secondo punto è da 4 a 7, i segreti della fiducia, il segreto della fiducia, dove poggia questa fiducia. E il versetto da 8 a 11, l'affermazione della fiducia, proprio il punto in cui poi la fiducia viene provata e ritrovata. Il primo punto. Purtroppo non dobbiamo immaginare qualcosa di catastrofico o di sconvolgente, come il Salmo può dire o affermare, perché lo stiamo vivendo sotto i nostri occhi, quello che sta accadendo nel mondo intorno a noi. Vediamo che oltre ai terremoti che ogni giorno avvengono in diverse parti del mondo e gli sconvolgimenti anche meteo, vediamo i disordini sociali, le basi del vivere comune sono stravolti. E quasi c'è uno stravolgimento e un crollo di tutte quelle cose che noi davamo importanza. Le nazioni del mondo sono sconvolte soprattutto nel caos politico, economico e sociale. Il mondo sta rilevando tutti i problemi che finora erano solo mascherati. Da che cosa? Da slogan e promesse politiche. Ora si sta assistendo al vero sconvolgimento e si riveleranno di inaudita intensità. Forse ancora non abbiamo visto il peggio. Stiamo ancora vivendo delle situazioni e vediamo che ogni giorno si aggiungono delle cose tristi e logicamente anche dolorose. Però noi oggi possiamo affermare, come figli di Dio, ma Dio è fedele. Dio non torna indietro. Dio dà la sua forza a chi ha appoggiato la fede in lui. Non è motivo di timore, perché noi abbiamo davanti a noi uno scenario non allineato. Dio è sempre con noi. Vediamo i bollettini in cui ci raccontano quanti morti, quante persone che ogni giorno si aggiungono all'elenco dei malati. E soprattutto vediamo l'impotenza dell'uomo con tutte le sue conoscenze scientifiche, non riescono a frenare questo contagio. Ma Dio è sempre con noi. Dio è sempre vicino a noi, anche in questo momento così sconvolgente. Il punto 2, soprattutto nei versetti 4 e 7, Dio viene paragonato a un fiume che attraversa una città con tutte le sue qualità, i suoi benefici, anzi ancora di più, giacché egli è sorgente di vita e ristoro. flusso di grazia e di bontà. È come un fiume che continuamente scorre, un fiume che continuamente rinnova l'acqua. Non è acqua stagnante, non è acqua ferma, ma acqua in movimento, viva. Questo vuole dire il salmista. Anche Geremia ci ricorda questo, come scritto nel capitolo 2, versetto 13. Lui dice: il mio popolo infatti ha commesso due mali, ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Un riferimento ancora all'acqua, a qualcosa che è vitale. E così anche la nostra fede in Dio è qualcosa di vitale. Chi ha riposto questa fiducia in Dio riesce a superare difficoltà, ma chi non l'ha fatto ancora sicuramente avrà una sofferenza maggiore, una sofferenza in quanto non c'è speranza, non vedono speranza e non vedono quale aiuto potrebbe arrivare. Per il popolo di Dio la notte può sembrare lunga, e noi stiamo vivendo questo periodo come qualcuno dice che si sta vedendo la luce in fondo al tunnel, ma non è così ancora, perché questa notte è lunga. Per noi è un po' come la notte in questo periodo, vedere questa situazione, ma presto si farà giorno e Cristo prenderà il posto che gli spetta di diritto, perché all'alba verrà, come scritto nel Salmo, all'alba avverrà questo tipo di salvezza e spargerà la propria forza a favore dei suoi, di quelli che hanno creduto e che hanno messo la loro vita nelle mani del Signore. Le nazioni della terra possono essere in tumulto, ma la voce di Dio avrà il sopravvento. L'ultima voce l'avrà il Signore. L'uomo, le nazioni potranno dire quello che vogliono, ma l'ultima voce spetta a Dio. Queste parole parlano del futuro, del sconvolgimento, sono la grande che succede il ritorno. Il versetto 7 induce una dolce sicurezza ineffabile. Il Signore delle schiere celesti, questo Signore che sembra che non c'è per molti, è con noi, è dalla parte nostra. Colui che è infinitamente elevato c'è anche intimamente legato, per cui noi siamo con Lui, perché il Signore Gesù ci ha legati a Lui. Egli è vicino ogni momento, nostro rifugio sicuro in tutte le avversità della vita. In tutte le situazioni non siamo mai lasciati soli. E questa è la cosa più importante. Ultimo punto, e voglio soffermarmi molto sul versetto 10, in cui è scritto: voi vedete un qualcosa di importante. Perché? Vorrei soffermarmi proprio su questo versetto, perché viene fatto un fermo comando. E qual è questo? Fermatevi. Dice questa parola da parte del Signore, perché dice di fermarsi, di stare fermi. E quello che tu in questo momento è stato inviato a fare. Fermatevi. Tutti si devono fermare, credenti e non. Fermatevi e aspettate pazientemente. Noi che siamo credenti lo sappiamo molto bene. Gli altri devono riflettere e considerare che c'è un Dio. Questo fermo di questi giorni, di questo periodo, deve far riflettere. Deve far riflettere che c'è un Dio. La sollecitazione è: adorate Dio e soltanto Lui, voi che godrete della protezione della sua grazia. Questa è la sollecitazione che il Signore fa, perché nessuno può descrivere degnamente la sua natura. Lasciate che il silenzio espressivo rifletta la sua lode. È proprio in queste circostanze in cui siamo fermi, ci induce a riflettere. Almeno deve riflettere l'umanità. Devono riflettere tutti quegli uomini che fino adesso sono stati distratti da tante situazioni, dal trantan quotidiano, da quello che oggigiorno si faceva quotidianamente. Ma quello che noi vogliamo fare oggi è ancora ricordare che noi siamo dalla parte del Signore e il Signore è dalla parte nostra. E l'uomo deve pensare che in questa situazione l'unico che può risolvere tutto è Dio. E il Signore dice per bocca del salmista: io sarò glorificato fra le nazioni. Io sarò glorificato fra le nazioni, perché questo è l'obiettivo che si è posto il Signore. Se fino ad ora il mondo ha dimenticato il vero Dio e si sono dedicati agli idoli, ma l'Eterno sarà onorato ugualmente. Gli idoli sono tante cose, non sono soltanto statue, ma sono soltanto gli interessi che l'uomo ha perseguito. Possono essere tante cose, tutti i desideri dell'uomo che lo ha portato lontano da Dio, ma alla fine l'Eterno sarà onorato. Nessuno si scoraggi mai, questo è l'invito di questo brano, di tutto il Salmo, perché le dichiarazioni solenne di questo versetto, dopo quel punto del versetto 10, devono compiersi, devono verificarsi. Il piano di Dio sussiste, è il piano dell'uomo che non sussiste. Il piano di Dio sarà portato a compimento. Come? O con il terrore o con l'amore, Dio sottometterà tutti i cuori a sé. Tutti saranno messi davanti a una realtà di riconoscere il Dio. E quando la grazia regnerà a vita eterna in ogni angolo del mondo, noi vedremo questo compiersi, vedremo questo portato a compimento. Dio sarà glorificato ancora di più, proprio a causa del peccato e della superbia dell'uomo, perché saranno evidenziate queste cose, saranno messe a nudo. E tutto questo perché il Signore ama l'uomo e vuole salvarlo. Così come ognuno di noi ha conosciuto la salvezza tramite il Signore Gesù Cristo. E noi sappiamo molto bene questo. E forse quello che ci accade oggi è proprio per chiamare a coscienza ogni uomo che è su questa terra. In Seconda Corinzi 4:15 è scritto: tutto ciò infatti avviene per noi, affinché la grazia che abbonda per mezzo di un numero maggiore di persone moltiplichi il ringraziamento alla gloria di Dio. Noi facciamo un lavoro in questo momento come servi di Dio per essere testimoni, testimoni della grazia di Dio. E sappiamo anche una cosa molto bella, perché Paolo ha potuto dire ancora questo, come scritto in Romani 8:28. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. C'è un disegno che deve essere messo a compimento, proprio perché ci sono questi momenti in cui sembrano difficili o sembrano che Dio non ci vuole più bene, che non ci ama più, ma in effetti tutto questo coprono al bene, perché sembra che nelle cose negative ci siano soltanto dolore e sofferenze, ma in questa situazione c'è un richiamo forte da parte di Dio alle coscienze dell'uomo. E soprattutto risvegliano quelli che amano veramente Dio. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo perché ancora una volta scopriamo che tu sei al nostro fianco, tu sei quel Dio che ha voluto trarci fuori dalla nostra fossa, dalla nostra situazione di peccato, e ancora oggi fai questo, dai questo segno al mondo intero che tu sei presente, che tu vuoi ancora salvare, tu vuoi ancora farti conoscere come Dio di salvezza. Ti ringraziamo, Signore, perché tu hai mandato il tuo figlio sulla croce e forse molti non hanno compreso questo messaggio. La durezza del cuore, Signore dell'uomo, noi ci vogliamo celebrare e vogliamo ringraziare perché facciamo parte della tua schiera, di quelli che un giorno hanno creduto a te e hai riportato la fiducia nei nostri cuori. Grazie. Nonostante tutto, noi abbiamo un punto di riferimento. Cristo.
Amen.